Vera e propria leggenda del violoncello, carismatico, energico, appassionato. Mishamaysky è la voce del violoncello, unico a poter vantare studi sia con Rostropovich che con Gregor Piatigorsky. Rostropovich, che allora lo definì uno dei talenti più straordinari della giovane generazione di violoncellisti. Il suo stile unisce poesia, esquisita delicatezza, a grande temperamento e tecnica brillante. Solista, camerista, virtuoso, di cui paiono superflue le presentazioni. Esempio di musicista arguto e impegnato. Lo abbiamo incontrato in occasione del 32esimo Verbier Festival. Buongiorno Mishamaysky e ben trovato a Rete 2.
Buongiorno.
Si sono celebrati ieri all'Église de Verbier i 50 anni del sodalizio artistico e della profonda amicizia con Marta Argerich. Il vostro incontro risale al 1975 nel sud della Francia, dove il violinista Ivry Gitlis aveva un festival. Cosa significa per lei questa life and artistic partnership?
Oh, it's incredibly important in so many different ways.
È incredibilmente importante sotto tanti aspetti. Mi vanto di essere il violoncellista più fortunato del mondo, anche se dico sempre che chiunque la pensi così può affermarlo, è soggettivo. Tuttavia ho delle ragioni oggettive, ovviamente, per i miei grandi maestri, Rostropovich e Piatigorsky, che lei ha menzionato, e per il fatto che sono stato incredibilmente fortunato a incontrare e suonare per Pablo Casals solo 2 mesi prima della sua morte, all'età di 96 anni e mezzo. E sono stato ovviamente incredibilmente fortunato a suonare più di una ventina di concerti e realizzare 3 registrazioni con il grande Leonard Bernstein, oltre che con altri grandi direttori d'orchestra. Non voglio nemmeno iniziare a nominarli. E sono stato incredibilmente fortunato a trovare il mio splendido violoncello italiano, costruito da Domenico Montagnana a Venezia nel 1720, dopo il mio debutto alla Carnegie Hall di New York nel 1973. È stato amore a prima vista, al primo ascolto, e stiamo ancora insieme dopo 51 anni e mezzo. E poi sono stato incredibilmente fortunato ad avere degli straordinari partner di musica da camera. Quando ancora studiavo al Conservatorio di Mosca, ho suonato tutte le sonate e variazioni di Beethoven con Radu Lupu, un'esperienza indimenticabile, ovviamente. Posso dirle con esattezza che il 7 e il 9 maggio 1969 abbiamo suonato in due concerti l'integrale delle sonate e variazioni di Beethoven. E poi tantissimi violinisti, pianisti, violisti e così via. Ma naturalmente Martha Argerich occupa un posto incredibilmente speciale nella mia vita, sia come amica che come compagna sul palco. E non solo perché è la collaborazione probabilmente di gran lunga più longeva, ma per una complicità incredibile fin dall'inizio. Anche se proveniamo da contesti molto diversi, lei viene dal Sud America, dall'Argentina e io dalla Lettonia e dal Mar Baltico, luoghi che non hanno nulla in comune. Ma ci siamo sentiti estremamente a nostro agio insieme, a livello personale e musicale, soprattutto perché siamo entrambi dei gran chiacchieroni. Potremmo passare ore a parlare di qualsiasi cosa, ma quando proviamo non parliamo quasi mai, perché non è necessario. Comunichiamo attraverso la musica, abbiamo vibrazioni o frequenze molto simili ed entrambi ci sentiamo così bene che molto spesso anticipiamo le cose invece di seguirle. Qualcosa che fa la differenza e che crea spontaneità e sensazione di libertà. Senti di poter fare qualcosa spontaneamente sul palco, sapendo che il tuo partner sarà lì con te. È una sensazione incredibile, il che è molto raro, una risorsa che non può essere sostituita da nessun'altra.
Misha Majsky, il vostro incontro al Verbier Festival risale al 1997. In quell'anno, quando ad invitarvi fu il violinista Gidon Kremer, un altro amico di lunga data con cui suonaste il secondo trio di Shostakovich. Qual è il suo rapporto con questo autore di cui quest'anno si celebrano i 50 anni dalla morte?
Oh, yes, Shostakovich is definitely one of my absolutely favorite composers.
Oh sì, Shostakovich è sicuramente uno dei miei compositori preferiti in assoluto, anche se la lista è piuttosto lunga. Naturalmente posso dire lo stesso di Bach, per cominciare, o di Brahms, o di Richard Strauss, o di Schubert e di Prokofiev, di Schumann anche, e così via. Ma Shostakovich ho avuto l'incredibile privilegio, e questo è un altro motivo per cui posso considerarmi molto fortunato, di incontrarlo in diverse occasioni. Quando ho iniziato a studiare con Rostropovich nel settembre del 1966, il 25 settembre, il giorno del 60° compleanno di Shostakovich, Rostropovich eseguì in prima assoluta il secondo concerto per violoncello. Il giorno prima aveva suonato il primo concerto per violoncello diretto da Maxim Shostakovich. Ma il giorno del suo compleanno suonò per la prima volta il secondo concerto diretto da Eugeni Svetlanov. Io ero presente a tutte le prove e naturalmente anche Shostakovich. E tramite Rostropovich ho incontrato Shostakovich in questa occasione e anche in diverse altre successive. Alle prime esecuzioni delle sue ultime sinfonie, a cui ho avuto il grande privilegio di assistere, per esempio. Qualcosa che, confesso, mi sembra davvero incredibile. Ma so che è vero, cioè che non sto sognando, perché siamo stati incredibilmente fortunati a studiare a Mosca tra la metà e la fine degli anni 60, perché non solo il mio insegnante era uno dei più grandi violoncellisti di sempre, e non solo violoncellisti, ma personalità, insegnanti, musicisti, ma quasi quotidianamente nei corridoi del Conservatorio di Mosca ci imbattevamo in quei musicisti come Oistrakh, Kogan, Richter e lo stesso Shostakovich e molti altri, che forse per qualche ragione sono nomi meno noti in Occidente, ma non per questo meno grandi musicisti. Insomma, davvero incredibile. Sa, la nuova generazione ha così tanti vantaggi rispetto a noi con la disponibilità di internet e l'accesso a una quantità infinita di informazioni. In un secondo puoi avere qualsiasi registrazione, qualsiasi video, qualsiasi immagine. Noi ovviamente non avevamo niente del genere, ma avevamo qualcosa di molto invidiabile. E per quanto riguarda la musica di Shostakovich, non so bene perché mi sta incredibilmente a cuore. Suonavo qualsiasi cosa, praticamente tutto. Non proprio tutto, ma molte cose che potevo suonare. E certamente tra queste c'era la sua sonata per violoncello e pianoforte che, me ne sono reso conto solo ora, mentre la preparavo, suono da esattamente 60 anni. Ricordo la prima volta che l'ho suonata, 17 anni, nel 1965, al mio primo concorso. e molte, molte volte da allora, e l'ho registrato con Martha Argerich. E poi il trio che ha menzionato, e anche il primo trio precedente, e naturalmente il quintetto con pianoforte che è in programma anche stasera. E alcuni dei quartetti, non tutti purtroppo, ma mi sarebbe piaciuto. C'era un progetto di suonarli e registrarli tutti con Janine Jansen, Julian Racklin e Maxim Rizanov. Non è successo, ma chissà. Non l'ho menzionato, ma ovviamente ho suonato molto entrambi i concerti per violoncello. Insomma, mi sento davvero a mio agio in questa musica. La sento estremamente vicino al mio cuore, la adoro, mi piace suonarla e mi piace condividere questa passione con quante più persone possibile, per aprire non solo le loro orecchie a questa musica, ma anche le loro menti e i loro cuori. Perché c'è così tanto in questa musica, esattamente come in ogni grande musica.
There is so much in this music, I mean, like in any great music.
Unico violoncellista al mondo ad aver studiato sia con Stislav Rostropovich che con Gregor Piatigorsky. Cosa deve di quel che è diventato a queste due leggende del violoncello?
Oh, I owe them basically, I mean, endless gratitude and appreciation and admiration.
Oh, fondamentalmente devo loro infinita gratitudine, apprezzamento e ammirazione. Perché un'incredibile coincidenza, prima di tutto, entrambi, a mio parere, non erano solo due dei più grandi violoncellisti e musicisti, ma due dei più grandi insegnanti. È ciò che pochissime persone capiscono. Tutti sanno che Rostropovich è stato uno dei più grandi violoncellisti, ma a volte, oso perfino dire, il che forse suona sacrilego, che è stato un insegnante ancora più grande, perché la sua personalità, la sua energia e la sua immaginazione erano tali che il violoncello, questa piccola scatola di legno, non gli bastava per esprimerle tutte. Questo è sicuramente uno dei motivi per cui ha iniziato a dirigere. Oltretutto, mentre insegnava, non prendeva mai in mano il violoncello. Sedeva sempre al pianoforte, perché era un pianista fantastico. Suonava la parte dell'orchestra, a volte anche qualcosa in più, ed era davvero incredibile. L'energia era semplicemente incredibile, perché ovviamente viaggiava molto e teneva un numero incredibile di concerti. Stava via per un sacco di tempo e ci mancava moltissimo, ma quando era lì, anche solo per un paio di settimane, era come un vulcano. Piatigorsky era sicuramente diverso in questo senso, perché quando studiai con lui non suonava quasi più. Si era praticamente ritirato dal concertismo. Suonava solo un po' di musica da camera con Heifetz e Company e dedicò la sua vita all'insegnamento, alla poesia e a tante altre cose. Giocava a scacchi, cosa che facevo con lui quasi ogni giorno. Ho trascorso 4 mesi in totale con Piatigorsky a Los Angeles e probabilmente ho trascorso più tempo con Piatigorsky in 4 mesi che con Rostropovich in 4 anni. Ma non è questo il punto. Quando dico che quei 4 mesi sono stati il periodo migliore della mia vita, chiarisco subito che non intendo dire che Piatigorsky fosse un insegnante migliore di Rostropovich. Sarebbe stupido, come dire che Mozart fosse un compositore migliore di Bach. Non si possono fare paragoni tra grandi geni, tra autentici giganti. Ero uno studente migliore, ero più grande, ero all'inizio della mia nuova vita, pieno di energia positiva. Per coincidenza, quando sono andato a studiare con Piatigorsky a Los Angeles, parlavo a manapena inglese, solo poche parole in un inglese basico, e lui amava parlare russo. Parlava un russo meraviglioso, completamente diverso da quello che parliamo oggi. Quindi, ovviamente, comunicavamo in russo. Credo sia stata un'occasione incredibile anche per lui condividere tutta la straordinaria esperienza di vita che forse è stata perfino amplificata dalla sua meravigliosa immaginazione. Ha scritto un libro fantastico e c'è chi dice che alcuni degli episodi narrati probabilmente non siano mai accaduti. Forse è così, ma non importa. Se sono solo belle storie, non fanno male a nessuno. Comunque è stata una relazione incredibilmente intensa. Oserei dire che in un certo senso è stata importante per lui quasi quanto lo è stata per me, perché sapeva che stava morendo, me lo aveva detto. Aveva un cancro ai polmoni inoperabile a causa del fumo. E per lui è stata davvero l'ultima occasione per condividere tutto questo con qualcuno nella sua lingua. In questo caso con qualcuno come me, che ero letteralmente una spugna secca. Mi stavo semplicemente immergendo. Così abbiamo trascorso quasi ogni giorno insieme, due volte a settimana quando insegnava all'università e il resto del tempo a casa sua. E ogni giorno giocavamo a scacchi, che amava molto. Ogni giorno facevamo lunghe passeggiate e parlavamo di qualsiasi cosa. Quasi ogni giorno pranzavamo nel suo ristorante preferito, l'Hamlet Hamburger. E ogni giorno suonavo per lui un brano diverso. L'idea era proprio questa, provare più musica possibile. Quindi suonavo per lui tutto quello che sapevo suonare e anche tutto quello che non sapevo suonare. Non importava come suonassi, ma era utile per darmi spunti di riflessione e in un certo senso sento che lo sto ancora assimilando. Perché è un'esperienza che dura tutta la vita, un apprendimento continuo e senza sosta. Ma la cosa incredibile è che in qualche modo entrambi i miei insegnanti, Rostropovich e Piatigorsky, sono stati per me molto più di semplici insegnanti e idoli, mentori. Sono diventati come un secondo padre, perché il mio vero padre, purtroppo, è morto improvvisamente in età relativamente giovane e anche per lui la causa fu il fumo, un cancro ai polmoni. Accadde poco prima che iniziassi a studiare con Rostropovich, che divenne davvero come un secondo padre per me. Mi ha perfino detto lui stesso, l'ultima volta che ci siamo incontrati al Kronberg Cello Festival, che ero come un figlio per lui. Forse anche perché uno dei pochissimi sogni insoddisfatti della sua vita era quello di avere un figlio. Aveva avuto due bellissime figlie, ma non un figlio maschio. Lo avrebbe desiderato per perpetuare il suo cognome. Io invece ho avuto ben 4 figli maschi, ma per un'incredibile coincidenza del destino, nella mia seconda vita, come la chiamo sempre, quando lasciai l'Unione Sovietica e dovetti ricominciare tutto da zero, Piatigorsky divenne per me come un altro secondo padre. Insomma, fui incredibilmente fortunato. Inoltre, cosa altrettanto fortunata e sorprendente per me, entrambi avevano un approccio all'insegnamento molto simile. Perché in realtà ero molto nervoso all'idea di andare da Piatigorsky, nonostante lo desiderassi. Avevo paura perché ero stato molto influenzato da Rostropovich fin dall'infanzia. Era come se avessi ricevuto una trasfusione di sangue da lui e temevo che se Piatigorsky avesse cercato di cambiare direzione non ci sarei riuscito. Ma non ho dovuto farlo perché fondamentalmente si trattava di continuare proprio nella stessa direzione. Per quanto diverse fossero le loro personalità, avevano comunque un approccio all'insegnamento molto simile. Non hanno mai mostrato ai loro studenti come suonare il violoncello. La loro idea principale, una delle tante ovviamente, era che dobbiamo ricordarci ogni giorno che il violoncello, nel nostro caso, o qualsiasi altro strumento, violino, pianoforte, qualunque esso sia, è solo ciò che la parola strumento implica. È un veicolo che ci aiuta a raggiungere l'obiettivo finale, che è la musica. E non il contrario, non usare la musica per mostrare quanto si suoni magnificamente il proprio strumento, qualcosa che inconsciamente può succedere. A volte capita di ascoltare un bel concerto o registrazione, ma senti che qualcosa non va. E poi ti rendi conto che la carrozza è davanti ai cavalli, per così dire. La musica diventa secondaria e questo è ovviamente completamente sbagliato. Ci sono molti modi di insegnare perché aiutino gli studenti ad avere un'idea chiara di dove stanno andando, a capire quale sia il risultato finale che vogliono raggiungere. E poi, se hai questa idea chiara, troverai la tua strada. Insomma, ci sono molti modi per arrivare alla meta, per arrivare in un posto come quello in cui ci troviamo ora. Non importa quale strada abbiamo preso, tu o io. Probabilmente sono strade diverse, ma la cosa importante è che siamo arrivati nel posto giusto. Potrei parlarne all'infinito, ma questo è uno dei punti più importanti. E poi non dovremmo dimenticare che, per quanto importante sia il ruolo dell'interprete, molto importante, il compositore e la musica sono sempre più importanti. Ciò che credo faccia la differenza tra ottimi musicisti e grandi artisti è una certa generosità emotiva, cioè la qualità più importante del grande artista, che è quella di amare e rispettare la grande musica che suona e le persone per cui suona più di se stesso. Le persone apprezzano la generosità emotiva. Quando apri il tuo cuore e condividi tutto ciò che hai, non importa quanto poco tu possa avere. Siamo tutti esseri umani e nessuno può aspettarsi che siamo sempre ogni sera nelle migliori condizioni. Ieri, per esempio, non è stato di certo il concerto più facile, o forse non il migliore che abbia mai suonato o che abbia suonato insieme a Martha Argerich. Può accadere per molte ragioni che ovviamente non importano a nessuno, ragioni che il pubblico ignora. Ma la generosità emotiva è molto importante. Potresti essere l'uomo più ricco del mondo e non condividere niente con nessuno, oppure potresti condividere il tuo ultimo pezzo di pane con qualcuno che sta morendo di fame. Insomma, don't take it easy, ma apri il tuo cuore e dai tutto alle persone. E credo che le persone che amano e apprezzano la musica classica siano abbastanza sensibili da percepirlo senza forse rendersene conto. Emotivamente percepiscono una certa vibrazione, un'energia nell'aria. Ed è questo che fa la differenza anche tra una registrazione in studio e un concerto dal vivo. E come ho detto prima, tra musicisti molto, molto bravi e grandi artisti. Perché lo dico sempre, lo ripeto, ci sono certi livelli di comunicazione tra artisti e pubblico in sala. C'è una base fondamentale, come le fondamenta dell'edificio, che è incredibilmente importante. Senza di esse l'edificio crollerebbe. È l'elemento fisico. Creiamo determinati suoni, onde sonore, che raggiungono le orecchie delle persone. E naturalmente senza questo non c'è musica, a meno che non sia 4 minuti e 33 di John Cage, che è un pezzo silenzioso. Quindi ci sono migliaia e migliaia di musicisti che padroneggiano questo livello, che sanno suonare il loro strumento perfettamente. Poi c'è un livello successivo, in aggiunta a questo, non in serie, ma in aggiunta, che è come costruire su quelle fondamenta. È l'elemento intellettuale e attraverso i suoni trasmettiamo certe idee musicali che raggiungono non solo le orecchie delle persone, ma, si spera, anche la loro mente. E ci sono centinaia, o forse non lo so ancora, migliaia di musicisti meravigliosi che padroneggiano entrambi questi livelli e che sanno esattamente cosa direbbe un compositore. Lo so, forse è un'esagerazione, ma in linea di principio hanno un'idea molto chiara e la realizzano in modo fantastica. Ma secondo me c'è un livello ancora più alto, e ancora non nella serie, ma in aggiunta ai primi due. Si tratta di quell'elemento emotivo che ci aiuta, almeno a volte, a raggiungere il cuore delle persone, a toccarle in modo tale che quando esci dal concerto non sai nemmeno cosa sia, ma potresti ricordarlo per il resto della tua vita. Ed è questo che fa la differenza tra ottimi musicisti e grandi musicisti. Ma per raggiungere il cuore delle persone, tutto deve nascere anche dal cuore, non solo dalla mente, non solo dalle mani, dal tuo strumento. È tutto combinato, ovviamente, ma alla fine è questo che conta. Ed è molto semplice in realtà, non c'è nessun segreto, perché molto prima dei Beatles sapevamo che All You Need Is Love, quindi qualunque cosa tu faccia nella vita, ciò che conta è se la fai con amore. Questo è ciò che fa la differenza.
So whatever you do in life, if you do it with love, that's what makes the difference.